stavo notando gli squalificati.
Chi stai guardando?
Stavo dando un'occhiata agli squalificati tra due settimane. Gasperini squalificato, non torna a Firenze, è successo, cioè dove va? Ci sono state le polemiche diffuse lì, ti ricordi?
Sì, sì, come no, mamma mia.
Quindi non lo vedranno in panchina.
Sì, sì. Va bene, allora senti, ascolta, facciamo, dammi qualche audio degli ascoltatori, poi vogliamo sentire Ranieri insieme a Stefano, dai, vogliamo sentire e vedere tra le altre cose, ieri al premio Maestrelli, vai.
Direttore,
sì.
Vorrei fare la mia griglia finale del campionato di Serie A. Primo posto, campionato vinto dall'Inter, seguito dall'Atalanta, terza Bologna e quarta Roma.
È Napoli.
Questa è la finale, il finale del campionato.
Napoli.
Arrivederci, auguri.
Arrivederci. Quindi ripeti un po' che ha detto?
Inter, Atalanta, Bologna e Napoli.
Il Napoli è scappato quarto?
No, scusami, Roma. E io dico, il Napoli?
Ah, ha proprio torto il Napoli. E da me se il Napoli sparisce, non capisco. Ma com'è? Che facciamo sparire il Napoli adesso? Che stiamo scherzando? Dai, vai, un altro audio.
Saltuzzo da Berlino.
Hai ragione, avete perfettamente ragione. Vorrei dire che comunque sia un signore non amato moltissimo anche da Vincenzo da Marangio, anzi, aveva detto questa è una squadra, questa è una società di dilettanti, se mi mandano via. Alla fine mi sa che Sarri, mi dispiace dirlo, avesse ragione.
Beh, pure con Sarri si era creato tutto, che c'era un moscerino, No, dicevo, vabbè, è certo, situazione di, l'abbiamo detto già da un po' di giorni, situazione di Giuntoli va monitorata, non soltanto Motta, ma pure Giuntoli, perché insomma,
sì.
Tempo fa mi ricordo, secondo proprio Salambin disse, attenzione che è monitorato anche lui,
credo.
Io... Sai che comincio a pensare, Stefano?
Credo di sì.
Che a fine stagione ci sia un cambio radicale.
Sì.
Che dici? Sei d'accordo anche tu?
Sì,
hai questo sentore?
Sì.
Che ci sia un cambio radicale?
Cioè, Motta e...
Via Motta, via Giuntoli, riparto da capo.
Rischia anche Giuntoli,
sì, questo. Per me rischia pure Giuntoli.
Cioè, parliamo, il focus è tutto incentrato sulla posizione di Motta.
Abbiamo parlato solo di Motta in questo periodo, però...
Ha tradito le aspettative, la Juventus sta andando male, eccetera, eccetera. Però, secondo me, adesso si è scritto anche Giuntoli tra gli indagati, insomma.
Assolutamente
no.
È vero, vai con un altro audio.
Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, vi stavo ascoltando. No, siete veramente fantastici, cioè, pur di difendere Thiago Motta, gli hanno fatto due mercati, hanno speso più di 200 milioni. Questo è, non è mai stato una lotta per lo scudetto, è arrivato 20° su 24 in Champions League, è uscito nel Empoli numero 3 e poi nell'ultima partita ha preso 6-7 gol. Ecco, si continua a dire che no, però la colpa è dei dirigenti. Ragazzi, ma cosa volete? Io sfido, io ho 57 anni, un altro allenatore che allena la Juve, che arriva a marzo in queste condizioni. Cioè, capito? Io veramente
hai ragione, ragazzi, Carlo, basta.
Però è colpa
pure. Sei tornato, Carlo,
però, scusami,
hai ragione.
Carlo.
Più però, di darti ragione.
Però Carlo, una cosa mi sento dire. Se è arrivato fino a questo punto,
certo,
è colpa della diligenza,
certo.
Lo vogliamo dire, cioè, se io sono il direttore generale e di tutte e due, però se io sono il signor Giuntoli e comando
prima.
Io intervengo prima,
certo.
Non arrivo adesso a fare i colloqui con i giocatori quindi se io devo prendere, ma io credo che questa cosa lui la paghi, cioè questa cosa qui di questo tardivo intervento casca pure sulla sua testa, perché allora Carlo c'ha ragione, però allora io vi faccio una osservazione. Il mercato di Giuntoli, dove si è visto? Cosa ha fatto?
Beh, io non te lo so pesare bene.
Ad oggi?
Poi tu sai fare il netto,
no,
l'ordo, la tara?
Io anche il dubbio che magari questi giocatori
sono
forti con un'altra natura, vanno bene.
Cioè,
però ad oggi...
Io ho sempre sostenuto che non fossero arrivati dei campionissimi, però neanche dei bidoni, ecco.
Esatto.
Non lo so, sono curioso di vedere.
Però ad oggi non li abbiamo visti, e questo è un dato di fatto.
Forse,
che coinvolge
ha ragione
anche...
Carlo, tanti soldi spesi, poca resa, insomma.
Sì. Ma altro audio e poi sentiamo Ranieri, dai. E chiudiamo con gli audio.
Caro Marco, sono Rudy.
Sì.
Taremi praticamente sta rendendo di più per quello che è costato di Vlahovic alla Juventus, no, dai, per quello che è costato.
Lasciamo perdere, dai.
Grazie.
No, no, Rudy, questa cosa non te la faccio passare, che sta rendendo di più, dai. Lasciamo stare, lì c'è una situazione diversa. O no, mi sbaglio, Stefano, si può paragonare a Taremi con Vlahovic onestamente, se no, facciamo. Allora, c'è Ivan Cardia, tra l'altro ho rigirato subito in regia delle immagini sulla nazionale che ci ha mandato anche Ivan. Dunque, Ivan, ci sei? Buon pomeriggio.
Sì. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Ivan.
Dai, completiamo un po', stiamo vedendo immagini di allenamento. Ivan, anche le parole di Spalletti, quindi ti lascio a te un po', facciamo un po' un punto, dai.
Sì, sì, allora, sì, si stanno allenando, tra l'altro ora magari entrerà anche nel vivo, perché come hai visto le immagini sono solo relative al classico Torelli.
Sì, adesso arriva.
Che ci fanno... vedere, a parte cambiato Zaccagni, che potrebbero non esserci domani sera, ma sono rimasti diciamo nel raduno, quindi restano tra i convocati. Ne esce, ma è notizia di cui abbiamo già parlato, Matteo Retegui. Spalletti ci ha spiegato che fondamentalmente Retegui non ha un grande problema fisico, nel senso che ha un risentimento muscolare. Qui non sarebbe stato a disposizione con diciamo nelle due gare con la Germania, ma probabilmente
ti sentiamo a tratti, Ivan, che succede? Forse c'è qualche problema. Aspetta, Ivan, che va e viene il segnale. Proviamo.
Sì. No, dicevo, non ha un grandissimo problema fisico, ma quindi probabilmente ci sarà già la ripartenza del campionato, però non essendo insomma in condizioni di giocare le due gare con la Germania, la nazionale, lo staff della nazionale ha deciso insomma di non forzare e di mandarlo, di rimandarlo a Bergamo. Poi insomma valuterà l'Atalanta come gestire il suo recupero. Davanti quindi giocherà Ken. Al momento Spalletti non ha convocato nessun sostituto di Retegui, e quindi domani non ci sarà un sostituto di Retegui. Potrebbe convocarlo dopo la partita di andata, e nel caso ci ha anche indicato i nomi. Ha detto: se riterrò che servirà una prima punta potrei convocare Piccoli, se riterrò che possa servire una seconda punta convocherei Baldanzi. Quindi questi sono i due nomi che eventualmente potrebbe convocare. Dipenderà un pochino da come si metterà, da cosa dirà la gara di domani, nella quale appunto giocherà Ken titolare. Ne ha parlato Spalletti, ha detto che è un giocatore che è cresciuto molto anche a livello personale, oltre che di rendimento. È un attaccante che a Spalletti piaceva da sempre. Poi insomma gli altri dubbi di formazione sono appunto relativi al suo partner d'attacco. Da come ne ha parlato, ti dico, io penso che giocherà Raspadori al fianco di Ken. Sinceramente questa è
l'indicazione che tu sei riuscito un po' così a interpretare.
Allora non ha risolto nessun ballottaggio, nessun dubbio, però da come ne ha parlato di Raspadori, credo.
Beh, lui c'è una grande stima
per lui. Sì, una grande stima. Poi a centrocampo in questo momento è da considerarsi favorito Rovella su Ricci con Barella e Tonali. Cambiato, ti ho detto, a parte, quindi comunque a destra non partirà a titolare. Credo ci giocherà Politano. In questo modo insomma Spalletti potrebbe anche beneficiare del feeling con Di Lorenzo, no? Perché giocano sulla stessa fascia,
certo.
anche a Napoli. A sinistra Odoge, e in difesa ti ho già detto Di Lorenzo con Bastoni e Calafiori. Questa dovrebbe essere la formazione davanti a Donnarumma, posto che insomma si stanno allenando, quindi poi magari
sì, stiamo vedendo anche le immagini mentre stai parlando. No, io chiedo a Stefano una cosa. Stefano, a me questo centrocampo con questi tre piace tantissimo, era quello che volevo vedere, cioè grande intensità, migliore, grande forza fisica. Tonali, Barella,
Rovella.
Rovella mi sembra quello
è anche
un po'
molto
più,
no? Come
sì.
No, sono i più bravi, dai.
Questo momento
poi sì, Ricci con Rovella puoi avere il dubbio, però insomma Rovella, Tonali, Barella
forse serve un po' più di gamba, no? Adesso un po' più di Ricci, un po' più di qualità, mi sento.
Sì, un buon centrocampo. Anch'io sono incuriosito da vedere. Io mi auguro che ci siano dei miglioramenti sotto questo punto di vista. Fa specie l'esclusione di Buongiorno, però credo che poi Ivan abbia centrato là davanti Raspadori. Secondo me pure per me gioca Raspadori del primo. Prima partita devi vincere, giochi in casa, insomma alla fine sì, ti può presentare pure con qualche cosa, come il Barella della situazione, metti magari un altro centrocampista in più, fai Ricci, Tonali, Rovella, ma insomma alla fine poi è troppo traffico. Per come pensa il calcio Spalletti, ce l'ha spiegato, insomma.
Ma Ricci, sai, più che altro secondo me Stefano, se optasse per quel schieramento con un centrocampista in più, secondo me metterebbe Frattesi dentro la punta.
Sì.
Su Ricci e Rovella ne ha parlato,
o uno o l'altro, dai, non è che li fa giocare tutti insieme, ma uno o l'altro, sì. Però sai, l'unica cosa, ecco, che Ivan, Marco, che l'unica perplessità che poi tra l'altro Fedele Enrico, il direttore,
sì,
no,
l'aveva detto,
che secondo me ha centrato un po' il problema del Napoli, cioè la catena di destra era il fiore all'occhiello di questa squadra, però con la difesa a 4, un 4-3-3, una difesa a 3 con Di Lorenzo e sì, Politano, però è un'altra cosa. Cioè, io sono curioso di vedere come può funzionare lì, possono funzionare i movimenti, i meccanismi a destra. Io mi fido molto di Spalletti perché è bravissimo, quindi li conosce a memoria, e magari si possono adattare anche. Però non rendono, secondo me, già a priori, anche in uno stato di forma, cioè come potrebbero rendere in un 4-3-3, giusto?
Sì, perché poi hai più possibilità di fare la sovrapposizione nel 4-3-3. Sì, con i tre devi fare un po' un qualcosa di diverso.
Il mediano intermedio di riferimento.
Esatto.
In questo triangolo isosce che si forma, che immaginario, si sviluppa costantemente, sì, sia in fase offensiva che in fase difensiva.
Condivido la chiave di lettura,
cioè,
tattica.
Aumentano le distanze, gli spazi, capito? E quindi Politano è un altro Politano e Di Lorenzo è un altro Di Lorenzo. Poi sono bravissimi. No, Ivan?
Sì, anche se c'è da dire da quel punto di vista, con Udoge sul fronte sinistro, in alcune fasi possono anche un po' scalare, alzarsi sia Politano che Udoge.
Ah, te dici, ti metti 4-3-3.
Può
fare 3.000 cose, certo, ma mentre Udoge come quinto convincente, Politano lo sta facendo con grande sacrificio, con grande... tatticamente è il giocatore più importante di Conte nel Napoli, però insomma poi alla fine Politano è nato Politano, cioè è un attaccante, è un ala, è un esterno offensivo, dai, su.
Va bene, vediamo un po', la rinuncia a Retegui, come ci ha spiegato.
Secondo me anche se fosse stato bene non avrebbe...
Lo sai, ti chiedo questo prima di salutarti. Stefano, oggi quando parlavamo del forfè di Retegui, dici, per carità, vabbè, si perde un attaccante importante, il bomber del campionato.
Non fa sportellate con il gigantone.
Però
dici,
io sono convinto che avrebbe fatto giocare Ken dall'inizio.
Spalletti su questo aspetto fisico del momento d'oro di Ken, anche momento d'oro non soltanto realizzativo, prolifico, no?
Sì, anche
ma
mentale.
Anche proprio mentale, come copre, hai visto come copre la palla, che fa sfida, duello fisico con l'avversario, queste cose esaltano Spalletti, non solo che...
Allora, non per dare ragione a Stefano, ma Spalletti ha detto questo fondamentalmente, cioè ha detto, parlando dei due giocatori, ha detto che probabilmente avrebbe fatto comunque giocare Ken, non l'ha detto con queste parole, però in sostanza
però l'ha fatto capire, insomma,
chiarissimo.
Poi è ovvio che non avendo Retegui a disposizione diciamo non poteva dire molto diversamente, ecco, perché è facile scegliere tra quello che c'hai e quello che non c'hai, tutto sommato, e ha senso dire tu avresti giocato comunque a quello che tanto deve giocare comunque. Però va detto che ha espresso sostanzialmente questo concetto, che probabilmente comunque avrebbe giocato.
Ma Retegui rimane lì o ritorna a casa?
No, Retegui è già rientrato a Bergamo. Sì, non è Bergamo, insomma, è abbastanza vicino qui. Non è a disposizione per la nazionale. Dovrebbe rientrare subito alle riprese del campionato. Ma insomma, queste poi saranno valutazioni dell'Atalanta.
Cambiasso come sta, Ivan?
Cambiasso si sta allenando a parte, così come era in palestra mentre gli altri erano in campo, insieme a Zaccagni. E tendenzialmente domani non ci c'è, anzi tendenzialmente sicuramente domani non ci saranno, poi
per il ritorno, dai,
per il ritorno può darsi. Cambiasso sta stringendo un po' i denti, ha un problema alla caviglia sinistra, non ci sono lesioni, è anche vero che sulla destra in questo momento non abbiamo grandissime grandissime, mentre a sinistra il campionato sta offrendo un po' di soluzioni, Di Marco che non c'è, però comunque è una soluzione, Udogie sta facendo bene all'estero. A destra manca un pochino, poi Spalletti ha chiamato Bellanova, ma insomma non dovrebbe giocare lui, e quindi per questo poi il cambiato sta stringendo i denti, ma insomma non è al meglio.
Bene, 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 bene. Ivan, noi per il momento ti ringraziamo tantissimo, tanto ci sentiamo anche domani, e quindi buon lavoro, a prestissimo.
Ciao,
grazie
Ivan.
Ancora buon Ivan Cardia. Grazie Ivan Cardia. Allora facciamo una cosa, Stefano, ti voglio far sentire anche un passaggio di Ranieri, ieri intercettato al premio Maestrelli, e quindi vediamo, lo ha intercettato Lorenzo Marucci, vai.
Cristian, un altro premio alla sua ricca collezione?
Sì, è la terza volta che vengo premiato al premio Maestrelli e mi fa molto piacere. Personaggio unico nella storia del calcio italiano, un signore veramente.
Fa piacere ricevere un momento così importante, così bello per la Roma in campionato?
Beh sì, ricevere premi fa sempre piacere, poi se la squadra va bene ancora meglio. Adesso arriva il difficile, perché il campionato è apertissimo per tutti. Per la vittoria finale, per chi deve andare in Europa, in Champions League, chi si deve salvare. È un campionato molto molto interessante quest'anno.
Tante squadre si aspettavano per la lotta all'Europa, quindi sarà comunque bello e avvincente, no?
Sì, è quello che ho detto, infatti.
Mister, si aspettava di essere l'allenatore della squadra che nell'anno solare fa più punti in tutta Europa. Insomma, lei è arrivato in un momento veramente drammatico, no, per la Roma, eppure i numeri oggi raccontano questo. Era immaginabile?
No, non l'immaginavo. Io quando sono arrivato ho pensato soltanto a cercare di far bene e riportare autostima e positività a tutti i ragazzi, perché i ragazzi erano validi, non si stavano ritrovando, i risultati erano negativi, e grande è stato il sacrificio da parte di tutti quanti i ragazzi che mi hanno seguito, e i risultati sono adesso davanti agli occhi di tutti. Però è come se non avessimo fatto bene, perché o non avessimo fatto tutto, perché adesso arriva il bello e il difficile.
La perdita di Dybala quanto può incidere?
Ma la perdita di Dybala, adesso speriamo che la squadra si compatti ancora di più, perché mancando un campione del genere dobbiamo fare tutti quanti qualcosa di più per la squadra.
Mister, quanto l'ha fatto piacere che dopo le sue parole su Dobic abbia risposto sul campo?
No, mi ha fatto piacere il pubblico, mi hanno fatto piacere i suoi compagni di squadra, che quando ha fatto gol sono tutti corsi ad abbracciarlo, a sostenerlo, perché è un ragazzo molto timido e ha bisogno di comprensione e di affetto da parte di tutti noi.
Mister, l'Inter resta la favorita per lo scudetto, al di là di quello che ha fatto a Bergamo con l'Atalanta?
Ma era la favorita all'inizio, adesso ci sono 27 punti per tutti quanti, che vinca il migliore.
Stefano, abbiamo sentito Ranieri, questo premio, sì. Poi ha parlato anche della situazione di Dybala. Anche
beh, complimenti
dopo,
a lui,
no?
Meritato. Sta facendo un lavoro straordinario Claudio Ranieri, e ha toccato vari punti, tra cui insomma, ecco, per quanto riguarda la Roma, prendo questo passaggio. Adesso viene il bello e il difficile, e credo che di condividere quello. Che non abbiamo fatto niente, o meglio non abbiamo fatto tutto, dobbiamo fare adesso di completare il tragitto, altrimenti non abbiamo fatto niente. Cioè sì, resta la rimonta, resta la media punti vertiginosa, restano i risultati, il girone di ritorno, prima in classifica, migliorata la difesa da undicesima al quinta, già migliore la difesa del campionato. Però Marco, stringendo, se non arrivi in Europa, non Ranieri, però la stagione della Roma, come la vogliamo definire? Ma non di Ranieri, della Roma in
della
generale.
Roma, no, ho capito benissimo. Ranieri è arrivato in corsa. Che
quindi Ranieri sta facendo un miracolo. Miracolo sportivo sta compiendo. Poi ha toccato il discorso di Dybala. Dybala sarà una grave assenza. È l'anima tecnica della squadra, un punto di riferimento essenziale. Un giocatore difficilmente sostituibile. Io sono curioso di vedere, ci avrà tante opzioni la Roma lì. Perché ci sono Selemakers, Sharawi, Baldanzi, Solé. Pellegrini che sembra un po' in ritardo rispetto a questi giocatori che ho appena citato, Baldanzi e pure quindi Baldanzi, Solemega, Sharawi, insomma.
Sì, l'hai detti tutti.
Sono tanti,
Sì, sì.
Quindi c'è tanta qualità, e allora siccome Ranieri, la prova di Ranieri è stata quella anche di miscelare, no, a seconda. Adesso non ci saranno più gli impegni europei, quindi le rotazioni secondo me verranno meno e devi puntare su chi può garantirti una certa qualità in fase offensiva, il tocco, la velocità, la lettura, l'intuizione, che insomma Dybala, insomma quelle cose non ce nasce Marco, e quindi,
è un'altra cosa,
sì, Sole bravo, dai. Baldanzi bravo, non so,
Dybala. Devono dare un altro tipo di contributo. Bravissimo. Con le loro caratteristiche. Dare una mano, insomma, perché e quindi lui dovrà...
Però Ranieri in un senso secondo me ce l'ha migliorata la Roma, cioè sanno anche giocare senza Dybala, si perdono di meno rispetto al passato, nostra squadra senza Dybala entrava nel panico. Adesso ho visto le ultime due o tre partite in cui è mancato Dybala, o magari subentrato dopo, però la Roma si è comportata meglio.
Allora, facciamo una cosa, stiamo per andare in pausa con l'ultimo intervento, l'ultimo contributo. Mi dai un paio d'audio e ci andiamo, dai, proprio velocissimi, dai. 30 secondi e poi andiamo, dai.
Buonasera, Mario da Terni. Ma io vorrei un attimo però approfondire il discorso squadra vecchia e poi da rifondare. Perché squadra vecchia, sì, certo, se uno in una squadra ci mette Mkhitaryan che ha 36-37 anni, Acerbi che ce n'ha 37, il portiere che ce n'ha altrettanti, è chiaro che la squadra nella media va su di brutto, ma basta sostituire questi 3-4, non tutta la squadra, 3-4 e siamo in media. Perché? Allora, la difesa... Bissek che è giovane, Pavard che non è vecchio, Bastoni che è giovane, abbiamo Dumfries che è giovane, abbiamo di là Di Marco che...
No, l'elenco l'abbiamo capito, io non parlerei di squadra vecchia, sempre di squadra datata, che è diverso, no? Da tempo che stanno insieme, si raggiunge, si sta lottando per un grande obiettivo e stai all'apice in questo momento.
Ogni organico, Marco, esatto. Hai ragione, cioè, va simulato tutto, va rimesso, sì, in discussione, cioè, non puoi avere la certezza.
Se vinci
del
o
posto,
perdi qualcosa devi fare, sia se perdi che se vinci,
ma anche
devi
gli
intervenire
fenomeni,
per forza,
ma anche gli stessi fenomeni come Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, no? Diciamo, gli insostituibili, gli intoccabili, untouchable dell'Inter, sì, saranno 6-7.
Sì.
Se hanno un'alternativa che uno spinge più di loro, Inzaghi può cioè non ce l'ha sta situazione, perché se giocano loro l'Inter si ferma, dai.
L'ultimo e poi break, dai.
Grazie Andrea da Vicenza, prometto che sono tifoso juventino e quindi deluso al momento dall'annata, però adesso ho appena ascoltato voi parlare di Roma e Lazio in questo caso, ma comunque anche quando magari si parla delle altre squadre, ogni volta si tira in ballo la Juve che ha speso tot soldi. Secondo me è un discorso sbagliato, cioè alla fine bisogna guardare per cosa puntano le società a inizio campionato, quindi se puntano alla zona Champions hanno fallito, se invece puntano alla zona Europa allora sono ancora completamente in corsa e non hanno fallito, quindi giustificare le altre squadre solo paragonandole alla Juve perché ha speso di più sarà sempre sintomo di essere squadre piccole a confronto alla Juve, Inter o Milan che sia.
Va bene, però io credo che nel calcio ci sono dei riferimenti, no? I parametri di riferimento sono quelli, cioè quando sbagliano le grandi squadre, tu hai le squadre che hanno obiettivi diversi, inferiori.
Non ho capito però questa situazione.
Perché prima si faceva riferimento a dei mercati sbagliati, giustamente si rimproverava la Lazio e qualcuno ha detto, dice sì, però guardate quello che hanno fatto alla Juve. Esatto, cioè io credo
Juve
che
sì.
Sia, esatto.
In Milan
esatto.
Sì. Inter sì.
E hanno speso molto di più, cioè il riferimento deve essere quello, ragazzi. Comunque, dai, sta facendo flessioni, hai visto le flessioni qua? Qui. Flessioni. Ci fermiamo, break, torniamo per l'ultima parte.